Grazie Presidente. Chiedo scusa ma ho perso il riferimento. Il tema credo che sia particolarmente annoso e forse una delle cose che ci richiamano di più all'attenzione nel volerlo risolvere, ma penso anche una di quelle questioni dove abbiamo meno strumenti e oggettivi a disposizione. Le azioni proposte per la sicurezza del sindaco sono piene di buoni intendimenti, però, come si è detto, dagli intendimenti arrivare poi effettivamente a delle soluzioni ne passa di strada. E quindi non mi dispiacerebbe o non mi sarebbe dispiaciuto poter avere anche qualche dato in termini di obiettivi, quindi il fatto di dire ok, aumenteremo di X forze, aumenteremo le telecamere, quindi questo quadro di interventi ci permette di ridurre dell'1, del 5, del 10% il livello di criminalità. Però credo tantissime cose sono già state dette, quindi non voglio condivisibili dai vari colleghi, quindi non vorrei rimarcarle. Volevo però portare l'attenzione dei colleghi sull'aspetto però del contesto in cui ci muoviamo, da un punto di vista della competenza della sicurezza. Come sappiamo, prevalentemente la competenza della sicurezza in questo paese è dello Stato. E spesso volentieri però chi ne fa, tra virgolette, le penne sono i sindaci, perché sono i primi cittadini, sono quelli che hanno poi il rapporto con chi subisce l'insicurezza. Dobbiamo prendere atto anche che siamo al mondo probabilmente l'unico paese, o tra gli unici paesi, che ha un numero così elevato di soggetti preposti alla sicurezza, quindi polizia giudiziaria. Non pare che ci sia caso eguale. Siamo anche uno dei paesi al mondo che in rapporto al prodotto interno lordo ha uno dei più elevati costi di sicurezza e siamo anche uno dei paesi al mondo con il più alto numero di agenti pro abitante e siamo anche uno dei paesi al mondo con uno dei tassi di criminalità organizzata più importanti al mondo. Allora capite che se la sicurezza è prevalentemente in mano allo Stato e quello che ci offre lo Stato è un qualcosa di anomalo, come ricaduta sul territorio possiamo avere qualcosa di anomalo. Questo per dire che non dobbiamo esimerci solamente, cioè non dobbiamo solamente preoccuparci di come organizzare la sicurezza, ma anche cercare di andare alla fonte e quindi di assumere anche delle iniziative politiche per far sì che si attuino quelle riforme che sono sulla bocca di tutti, che tutti ne parlano da decenni di riforma del sistema di polizia in Italia e poi non vengono mai attuate per i soliti freni, i conservatorismi e comunque le difese di interessi consolidati. Ma se andiamo a vedere in tanti paesi, gli agenti tranquillamente operano e girano individualmente. È noto nei film americani che se c'è un caso arrivano quattro macchine della polizia, ma sono quattro agenti con ognuno la sua macchina. Perché? Perché loro sono sempre andati avanti con la logica dei punti di osservazione del territorio. Tant'è che se andiamo, ci ricordiamo dei film di Staglio e Olio, c'è il tipico agente a piedi nel quartiere e c'è un sistema proprio che mentre cammina da un lato, l'altro avanza dall'altro per tenere sempre sotto controllo i quattro lati del quartiere. Noi in Italia, siccome veniamo da una tradizione dove avevamo necessità, diciamo, di dare lavoro e avevamo poca disponibilità di risorse per i mezzi, abbiamo privilegiato invece disincentivare gli investimenti a discapito adesso di una forza e un'efficienza. Io parlavo con dei poliziotti, chiedevo: ma come mai andate tre in macchina? E dicono: ma perché non abbiamo delle macchine, siamo in sei e invece non abbiamo a disposizione i mezzi, ce ne abbiamo due, siamo in sei e quindi bisogna che andiamo in tre. E quindi c'è un utilizzo distorto. Parlavo sempre con amici delle forze dell'ordine di un caso che viene mandato per una giornata un poliziotto in un'ambasciata, in un consolato a Milano, per portare un foglio. E discutevano tra di loro dicendo: è una follia, cioè, perché anche loro poi poveretti vivono in uno stato di frustrazione che è impressionante, perché non è che non se ne rendono conto, dire è una follia, però la disposizione è così. Sarà capitato anche a voi, c'era una canzone, diceva, di passare in una strada del centro, o non necessariamente del centro, di vedere una pattuglia della nostra polizia municipale, una pattuglia poi che passa della polizia di Stato con i tre agenti, e dopo un po' che passa una pattuglia dei carabinieri. Noi quel momento lì, in quella strada, abbiamo avuto sette punti, sette soggetti che hanno osservato lo stesso punto. Abbiamo sostanzialmente creato un disservizio, perché noi l'abbiamo pagato quel servizio, ma contemporaneamente abbiamo altri punti che sono scoperti. E uno dice: ma perché? E perché? Perché continuiamo ad avere questi soggetti e queste polizie giudiziarie autonome e separate e non riusciamo ad avere un coordinamento. Ma la strada non è il coordinamento, la strada è rimuovere il fatto che abbiamo 4-5 polizie giudiziarie, quello è il punto. Non è coordinare bene una disfunzione, rimuoviamo la disfunzione, poi nel frattempo possiamo cercare di fare interventi per coordinarla meglio. E quindi la sicurezza, badate bene, ha un costo, perché la paga il cittadino. E in questo caso lo paghiamo due volte, perché lo paghiamo nella fiscalità statale, ma poi dobbiamo ripagarlo nella fiscalità comunale, che dobbiamo drenare una quantità di risorse per andare a compensare, a tamponare quello che lo Stato non riesce a fare. Ultimo aspetto di questo, diciamo, questo contesto, è che non ci dimentichiamo che la sicurezza è comunque legata mani e piedi allo sviluppo economico. Nel momento in cui noi siamo in una condizione di equilibrio, di piena occupazione, entriamo in uno stato di equilibrio sociale. E allora anche il livello di sicurezza ne ha un effetto benefico. E quando io continuo a dire il primo punto di cui dobbiamo occuparci è quello dello sviluppo economico, perché a ricaduta ci va tutto il resto. Conseguentemente, e quindi la nostra priorità ritorna sempre su quel punto. Volevo ringraziare la collega Liotti nel richiamo di una città sicura per le donne, perché ho sempre sostenuto due cose. Uno, che se riusciamo a renderla sicura per le donne vuol dire che è sicura per tutti. E l'altro aspetto, perché secondo, forse perché l'ho vissuto anche per esperienze familiari, la donna vive una sorta di insicurezza che non è nei dati statistici, perché entra nei dati statistici nel momento in cui subisce una violenza, ma c'è una violenza psicologica che ne determina e ne limita la libertà di movimento. E questo non è possibile, e quello che mi dispiace è che c'è anche quasi una certa accettazione sociale. Cioè la ragazza che viene e ti dice: sono corsa, sono scappata perché mi hanno, c'erano quelli, ma ti hanno fatto qualcosa? No, allora, e no, Lei ha il diritto come gli altri di poter essere serena. Un minuto, grazie. C'è anche, lo può scontare dagli altri 5 minuti. C'è un problema quindi anche di cultura sociale. Io forse sono esagerato sotto questo punto di vista, ma quando mi è capitata una situazione così mi sono buttato a difesa e ho visto altre persone che invece sono rimaste limitate. E c'è un caso di studio su questo aspetto, mi sembra si chiama Jenny Genovese, una ragazza negli anni 20 o 30 fu accoltellata a New York.